il comodino dietro al sipario, pillole anticrisi sul teatro, rubrica settimanale a cura di Paola Faraca, Rossella Biagi e Sabrina Fasanella.
E ben trovati a questa nuova puntata del Comodino dietro al sipario, condotta da me, Rossella.
E da Sabrina.
La nostra Paola purtroppo non è assente perché è molto malata, ha un po' di bronchite, per cui ha detto che non era il caso, secondo lei, intervenire in questa puntata, anche perché le risultava proprio difficile riuscire a parlare.
E probabilmente se avesse visto lo spettacolo che io e Rossella abbiamo visto si sarebbe guarita, perché io sono sinceramente emozionata di parlare di questo spettacolo.
Esatto, perché questa puntata sarà dedicata interamente all'analisi dell'ultimo spettacolo che siamo andati a vedere al Teatro Stabile dell'Umbria, al Teatro Morlacchi, perdonatemi, che è Le Voci di Dentro, di Edoardo e Filippo, regia di Tony Servillo. Ma ne saprete di più direttamente nella rubrica successiva, Dietro le Quinte.
Dietro le Quinte.
Allora, il testo che Servillo ha magistralmente portato in scena è uno dei testi forse meno conosciuti di Edoardo, meno conosciuti sicuramente di capolavori come Natale in casa Cupiello, Napoli milionaria, però non per questo meno bello e meno apprezzabile, anzi io direi che viene fuori proprio tutto il genio di Edoardo e la sua capacità soprattutto di mescolare la tragedia con l'umorismo tipico napoletano, che però ha sempre un retrogusto amaro.
È vero, questo è particolarmente evidente. La storia stessa, per come è costruita, si inerpica, no? Proprio sulla cercare di capire, di scovare la differenza tra realtà e inganno, e già questo di per sé è proprio l'elemento base su cui poi si infittisce tutta la trama, che è
appunto questo sogno che influenza poi la vita del protagonista, di colui che fa il sogno, ma anche di tutte le persone che lo circondano, e quindi è la tragedia delle le voci di dentro, appunto, che non sono solo le voci della coscienza, quindi del subconscio, della dimensione onirica, che portano appunto a elaborare delle immagini nel sonno assolutamente anche reali, realistiche, ma le voci di dentro sono soprattutto le voci proprio della coscienza, nel senso del sospetto, del non detto, di quello che si trama dentro nei confronti delle altre persone.
E infatti da questo punto di vista devo dire che evidenzia proprio il modo in cui i vermi che ci rodono dentro emergono con proprio preponderanza anche nei confronti di persone che tendenzialmente dovrebbero essere quelle a noi più vicine, cioè della famiglia.
Esatto, e Rossella appunto ha ben citato il verme che di cui si serve Edoardo per introdurre, diciamo, creare un'atmosfera così di suspense e anche di bilico tra il sogno e la realtà, che appunto nella prima scena la cameriera, interpretata tra l'altro da una bravissima Chiara Baffi, racconta questo sogno che devo dire al pubblico perugino ha fatto molto ridere, e non a torto, perché in effetti, come dicevo, Edoardo è sempre in bilico tra la tragedia e la risata, e che però io la prima volta che vidi questa commedia fatta da Edoardo mi aveva veramente tanto sconvolto. E invece può essere anche dovuto all'uso del dialetto napoletano, comunque una napoletanità del testo che porta un po' alla risata, e che però io temevo che non sarebbe stato molto comprensibile. Cioè io sono molto abituata al dialetto napoletano e conosco bene anche il testo, quindi però magari pensavo che invece il pubblico perugino ha partecipato, ha riso, ha reagito per tutto il tempo, quindi.
Ma anche perché al di là delle espressioni magari più dialettali, secondo me gli attori sono stati bravissimi ad accompagnare con una mimica facciale, gestuale, fisica, con una presenza scenica che sottolineava il concetto che volevano esprimere, per cui risultava anche più facile per l'ascoltatore, per chi effettivamente guardava lo spettacolo, entrare nel mood del personaggio. Sì, magari ti perdi quella parola, però ci arrivi a senso con il contesto che riescono a creare, e questo secondo me non è una cosa da poco. Cioè portare in scena un testo, anche se di De Filippo, che comunque già di per sé è una garanzia, però farlo in dialetto è comunque un rischio, soprattutto se esce al di fuori dei confini regionali.
Eh sì, e inoltre io volevo ricordare che Tony Servillo, ecco, mi emoziono solo a nominarlo, ha fatto una riduzione del testo, in effetti ne ha fatto un atto unico, e ha deciso di concludere, secondo me, nella maniera più sorprendente e anche che rivela il grande attore che è e anche il buon pensiero registico che c'è dietro, con una scena finale in totale silenzio e di un'intensità incredibile, che secondo me veramente è il modo migliore che poteva avere per fare una riduzione del testo che però rimanesse comunque fedele all'originale.
È forse un finale aperto, no? Nel senso che rimanda all'interpretazione di ciascun ascoltatore, cioè quello che ti comunica il silenzio e gli sguardi tra i due fratelli che sono stati protagonisti appunto della commedia, i fratelli Saporito, è veramente un messaggio molto intenso che però secondo me cambia secondo l'ascoltatore, non lo so,
esatto, no, ma è bello anche che tutta la messa in scena sia pensata per essere rivolta costantemente allo spettatore. Ma diciamo che, visto che per quanto riguarda questa cosa andiamo già a parlare anche della scenografia, passiamo alla prossima rubrica, Le luci della ribalta.
Le luci della ribalta.
E dicevamo, tutta la messa in scena è pensata per coinvolgere e parlare direttamente al pubblico, non soltanto attraverso le parole, ma anche visivamente, concretamente, perché vediamo una scenografia portata proprio ai limiti del proscenio. Quindi veramente, per noi che eravamo in platea, avevamo gli attori a pochi metri.
A ridosso, sì, proprio.
E questa cosa, e anche il fatto stesso che lo stesso Servillo, protagonista, appunto interpretava Alberto Saporito, guarda nei momenti in cui magari l'attore guarda un po' nel vuoto per pensare, per guardarsi dentro, lui guarda il pubblico, ed è una cosa secondo me assolutamente non casuale, perché continuamente sembra rimbalzare la situazione su di noi e portarci a metterci nei suoi panni.
È vero, è come se ci chiedesse, come se ci porgesse una domanda, che ne so, di fronte a una situazione che gli capita ti chiede: ma è possibile che veramente sia così?
Esatto.
E devo dire che effettivamente le scene realizzate da Lino Fiorito sono state assolutamente curate ai minimi dettagli, molto semplici ancora una volta, estremamente però di impatto.
Esatto.
Nel senso che in realtà le scene, le scenografie sono due che si alternano, che sono quella dell'interno della casa dei Cimmaruta, che sono la famiglia che viene accusata dai fratelli Saporito di essersi macchiata di un omicidio, e invece il laboratorio casa dei fratelli Saporito stesso, all'interno del quale vengono fabbricate delle sedie. Ed è meraviglioso la costruzione che viene fatta con delle sedie tutte attaccate al soffitto per dare proprio l'idea del magazzino, divisa dalla parte posteriore attraverso un velo che si trasforma a volte in muro, altre volte in semplice appunto separé, insomma.
Esatto, ed è in effetti questa divisione di spazi anche, potrei dire, contribuisce ad alimentare questa sensazione di sogno, di realtà che non si riesce a distinguere dalla fantasia. È assolutamente evocativa come scenografia.
Sì, per quanto riguarda i suoni, mi permetto di dire che la compagnia non ha recitato assolutamente con il microfono, e non ce n'è stato bisogno.
Esatto.
Nel senso che, vuoi forse per il fatto che effettivamente la scena era molto vicina alla platea, vuoi perché effettivamente sapevano utilizzare molto bene il loro apparato fonatorio, effettivamente non si perdeva una parola, nonostante il fatto che parlassero in dialetto, tra l'altro.
E anche molte scene parlassero sottovoce. Ma questa è comunque una prerogativa del grande attore, una grande compagnia che Servillo tra l'altro si porta dietro da anni. Ricordiamo anche che questo spettacolo un anno fa ha avuto la sua anteprima, quindi diciamo il debutto, a Marsiglia, in occasione appunto dell'inaugurazione di Marsiglia, capitale europea della cultura, e è stato portato in giro, in tournée nel mondo, come tanti altri spettacoli di Servillo, apprezzati quindi in tutto il mondo e ancora di più da noi, insomma.
E non ce ne stupiamo, visto che comunque, voglio dire, è stato apprezzato anche da un punto di vista cinematografico.
Beh, sì.
Oltre Alpe,
ma
diciamo.
Posso dirti una cosa? Io avevo un po' paura di rivedere il Servillo solito, diciamo il Servillo che abbiamo visto in tanti film, e invece bellissimo è stato rendermi conto di quanto sia un grande attore, proprio perché era un Servillo totalmente diverso, un personaggio totalmente diverso, totalmente diverso anche dall'interpretazione di Edoardo, cosa non banale, perché le commedie scritte da Edoardo le abbiamo viste tutti, anche recitate da Edoardo, ed è naturale che se le scriveva anche un po' per sé.
Certo.
Quindi è difficile uscire dall'imitazione di Edoardo. Invece il Saporito, Alberto Saporito, fatto da Servillo, e anche dal fratello all'esordio,
esatto,
sulla scena.
No, a questo proposito devo dire che secondo me merita veramente un grande applauso il fratello Peppe, che effettivamente, cioè, riesce a tenere alta l'attenzione. È un'ottima spalla per il fratello, l'intensità con cui recita, la postura, anche la mimica fisica, scusate, mi sono intrippata, che ha nei confronti del fratello, effettivamente, cioè, gli dà buon gioco.
Sì, perché si completano in qualche modo, non si somigliano e si completano, e soprattutto Peppe Servillo è veramente spontaneo, quindi non per niente costruito, ed è la prima volta che, insomma, recita da attore su un palcoscenico, quindi tanto di cappello. Ma è un'ottima famiglia comunque.
No, indubbiamente. Tra l'altro mi permetterei di dire che appunto sono altre anche le caratterizzazioni che mi hanno particolarmente colpito, poi non so se a te ti hanno colpito anche altri. Di sicuro Chiara Baffi, la servetta fantastica, e Mariangela Robustelli, che sarebbe la moglie del ipotetico defunto, che scoppia in una scena di pianto napoletano che è veramente una cosa meravigliosa, cioè proprio coinvolgente,
è
struggente.
Vero. Secondo me è il momento più alto di tutto lo spettacolo, è una scena incredibile. Anche se probabilmente ha fatto anche ridere, ha suscitato anche qualche risata.
No, ma infatti...
Ma assolutamente in tutti gli attori c'è questo miscuglio, direi, di disciplina e però di spontaneità, che rende lo spettacolo assolutamente unico, proprio perché tu ti rendi conto del lavoro che c'è dietro, della coscienza interpretativa che c'è dietro, però allo stesso modo no, te ne scordi, sembra veramente una cosa, ecco, non, nessuno sembrava recitare, sembravano vivere.
E devo dire che secondo me questo è anche dovuto al fatto che Servillo, Tony Servillo, ha un occhio particolare. Allora, come tu dici sempre, fare l'attore, essere contemporaneamente regista di se stesso non è semplice, però devo dire che lui ci è riuscito in modo egregio, e tra l'altro mantenendo neutro il bastone.
Il suo personaggio è sicuramente quello che regge la storia, è il protagonista, ed è lui, è tutto nello spettacolo, ma nel testo.
Esatto.
Ma
esatto.
Non prevale sugli altri, perché assolutamente sono una compagnia fantastica, rodata poi da tanti anni, quindi...
E arrivati a questo punto passerei alla prossima rubrica, che è l'Almanacco del Teatrofilo.
Almanacco del Teatrofilo.
E iniziamo a ricordarvi quelli che sono un po' gli appuntamenti in scaletta per il Teatro Stabile dell'Umbria nei prossimi giorni, a partire appunto dal 27 febbraio a Narni, dove è in scena Un Principe, liberamente ispirato ad Amleto di William Shakespeare, drammaturgia e regia di Massimiliano Burini, scenografia e costumi di Francesco Marchetti Schizzo, ospite di Becoming X nella puntata video in cui ha realizzato appunto in estemporanea delle creazioni appunto grafiche.
E invece il prossimo 3 marzo a Todi, mentre il 7 e l'8 marzo a Solomeo, ritorna il figlio di Edoardo De Filippo, di cui abbiamo parlato oggi, quindi Luca De Filippo, con Sogno di una notte di mezza sbornia, liberamente tratto dalla commedia La fortuna si diverte di Ato Setti.
Il 5 marzo a Gubbio è in scena La coscienza di Zeno di Tullio Kezic, tratto dal celeberrimo romanzo di Italo Svevo. A cimentarsi con l'omino di fumo del romanzo svediano c'è questa volta Giuseppe Pambieri,
grande attore anche lui. L'8 e il 9 marzo a Corciano invece arriva Una tazza di mare in tempesta di Roberto Abbiati, una produzione Gorgonzola Dream, musiche e registrazioni a curia di Fabio Besana, scenografie costruite nel laboratorio di scenotecnica di Armuria.
L'11 marzo a Marsciano sarà in scena I Pachidermi. Lo spettacolo vede come protagonisti 6 giovani italiani fotografati in certa sequenza mentre fanno il loro ingresso nel non troppo trionfale mondo della vita adulta.
Il prossimo 15 marzo invece a Magione vi consigliamo il tanto atteso spettacolo Ieri l'altro ieri, Diario del Tempo, una nuova produzione del Teatro Stabile dell'Umbria di e con Lucia Calamaro, artista tra le più interessanti esponenti della drammaturgia italiana contemporanea, recentemente premiata anche al premio Franco Enriquez come miglior autrice, interprete e regista.
E allora buon teatro a tutti quanti voi, noi ci vediamo la prossima settimana.